Bentornati a Storia Storta. Oggi abbiamo una puntata un po' diversa dal solito, infatti se solitamente parliamo di arte o di culture, ecco, oggi vorrei approfondire un tema che percepisco piuttosto confuso, cioè cosa si mangiava effettivamente nel Medioevo? C'era così tanta carestia come sappiamo noi oggi o le cose stavano in modo un pochino diverso? Andiamo a scoprirlo. Per quanto riguarda la dieta nel periodo medievale, ho sempre sentito tante ipotesi, tante idee, ma sempre meno prove certe. Infatti ormai siamo cresciuti all'interno di quel luogo comune che vede il Medioevo come un periodo immenso di più di 1000 anni di sofferenza, fame e carestia. Ma non era affatto così, ovviamente. Dobbiamo appunto pensare che la stragrande maggioranza dei nostri avi è vissuta in questo periodo. E come a noi piace viziarci, piace mangiare, ecco, per loro era uguale. Certo, ci sono stati molti periodi che somigliano alla nostra idea stereotipata di carestia e sofferenza, ma non è sempre stato così, soprattutto per i secoli dell'Alto Medioevo, dove, al contrario di quanto potremmo pensare, ecco, le condizioni di salute generali erano migliori. Andando avanti, invece, come vedremo, troveremo i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, e quindi da una parte una cucina variegata, con molta carne e sfarzosa, mentre dall'altra una cucina povera e prevalentemente vegetale, se non totalmente. Ecco, questa cosa nell'Alto Medioevo c'è, ma c'è molto di meno. Anche i poveri possono permettersi di nutrirsi di carne, certo, non come faceva Carlo Magno, ma comunque sicuramente molto di più dei loro successori. Andiamo a vedere un po' meglio. I grandi spazi non coltivati che si sono andati poi a formare per via dello spopolamento dovuto a carestie, guerre, invasioni e distruzione, vennero utilizzati per l'allevamento di animali, soprattutto quadrupedi, capre, vacche, pecore, e le foreste per quanto riguardava l'allevamento dei maiali. Quindi possiamo dire che la carne era piuttosto diffusa nelle tavole anche di quelli che non erano ricchi, soprattutto la carne di maiale, che in questo periodo pare essere più abbondante, poiché importata dai nuovi padroni, cioè i popoli che noi oggi chiamiamo barbarici. Gli ultimi secoli, appunto, come ho detto prima, furono quelli con una diversificazione alimentare maggiore. Infatti i ricchi erano gli unici a potersi permettere carne di giornata, soprattutto cacciagione. Per quanto riguarda invece i ceti più poveri, ecco, dovevano accontentarsi di companatici, qualche formaggio, una dieta basata soprattutto su vegetali però e legumi. E non è difficile immaginare che a questo punto, ecco, la carne, più che un alimento e basta, diventerà uno status symbol. Ma partiamo dal principio, partiamo dai Longobardi. Questa popolazione scende in Italia nel 568 e riesce a conquistarla nel giro di qualche anno. I dati che sono stati ricavati dalle analisi delle ossa ritrovate nella necropoli di Cividale del Friuli mostrano una popolazione che mangiava in modo piuttosto variegato, possiamo dire. Certo, c'era qualche differenza dovuta dal censo, ma non così tanta come saremmo portati a pensare. Le sepolture dei più ricchi mostrano soprattutto un consumo di tanta carne rossa, mentre quelle dei più poveri invece mostrano, sì, un consumo maggiore di verdure e legumi, ma comunque anche un consumo di carne, non abbondante come quella dei più ricchi, va bene, ma comunque abbiamo un consumo di carne anche fra gli strati sociali più bassi. E ovviamente in una situazione del genere non abbiamo una differenziazione di censo tanto nella qualità del cibo quanto nella quantità. Se entrambi mangiavano verdure, legumi, formaggi e carni, non c'era differenza in cosa si mangiava, ma nella quantità. Nella mentalità germanica, infatti, il guerriero, che era anche membro dell'aristocrazia, quindi un uomo di potere, doveva mangiare molto, poiché solo in questo modo poteva essere considerato valoroso, robusto, imponente e violento. Tutte caratteristiche di cui il guerriero aveva bisogno per fare il suo mestiere. Era un segno distintivo nutrirsi soprattutto di grandi quantità di carni ed era tremendo, intollerabile farne a meno. Tenendo a mente questa cosa, possiamo capire quanto severa fosse la punizione dell'editto dell'811 che proibiva a coloro che erano fuggiti in guerra o che non si erano proprio presentati alla chiamata alle armi, ecco, di nutrirsi di carne. Quindi un'esclusione da quella che è considerato l'elite del tempo. E a questo punto, facendo un salto sia temporale sia territoriale, ecco, andiamo a leggere un aneddoto di Montanari sull'alimentazione nel Medioevo che coinvolge Carlo Magno. Sentiamo. Quando Carlo Magno si accorge che un suo commensale ha bestialmente spolpato e sminuzzato una gran quantità di ossa, succhiandone il midollo e facendone un mucchio sotto la tavola, non esita a riconoscere che deve trattarsi di un fortissimo soldato e a identificarlo con Adelchi, figlio del re dei Longobardi. Mangia come un leone che divori la preda, si dice lui, e la malcelata ammirazione dei presenti è la miglior prova di quello che si intendeva allora per virilità. In fondo, aveva ragione Aristofane, i barbari ti credono uomo solo se sei capace di mangiare una montagna. Ecco, direi che queste parole spiegano molto bene cosa si pensava al tempo di chi si nutriva con tanta voracità. Ecco, oggi lo guarderemo come un maleducato. Al tempo lo guardavano con grande ammirazione. E non dobbiamo affatto pensare che Carlo Magno fosse da meno. Infatti molto probabilmente è morto di gotta, una malattia che ti viene se mangi troppa carne. Nell'ultimo periodo di vita i dottori gli consigliarono di non nutrirsi di arrosti, leggete bolliti, perché a quel tempo la carne appunto non si poteva togliere. Carlo Magno ovviamente fece tutto il contrario, continuò a nutrirsi di arrosti e questo molto probabilmente lo condusse alla morte. Andiamo avanti. Accanto alle carni, sulle tavole medievali, soprattutto per le classi meno ricche, le classi meno abbienti, si consumavano ortaggi e legumi in grandissima abbondanza, ovviamente sotto forma di zuppe soprattutto. Il formaggio era prodotto con latte di pecore e capre ed era un po' diverso da quello che mangiamo noi oggi, era più salato ed aromatico. Sempre nel Medioevo era molto apprezzato, soprattutto negli anni dell'Alto Medioevo, il latte cagliato, una specie di antenato, possiamo dire, dello yogurt, di cui erano molto ghiotti i Longobardi, che avevano imparato ad amare questa pietanza nelle steppe della Pannonia dai loro vicini, potremmo dire, gli Avari. E sicuramente l'alcolico più consumato era la birra. A differenza della nostra, non era gassata e aveva un colore più scuro e una consistenza molto più corposa. Fra i guerrieri era diffuso anche l'idromele, che era una bevanda ricavata dalla fermentazione del miele, con una forte valenza rituale. Ovviamente, sebbene i popoli germanici conoscessero il vino, grazie ai contatti con la popolazione latina, che avevano conquistato, la loro bevanda preferita era la birra. Le prime testimonianze del suo utilizzo sono dell'antico Egitto e addirittura ancora prima i Sumeri. In una necropoli che è stata scoperta nel 95 a Pombia, una tomba ha riportato alla luce un bicchiere globulare molto diffuso all'epoca, stiamo parlando del VI secolo avanti Cristo, per bere la birra. Infatti all'interno di esso sono state ritrovate delle tracce polverose di una sabbia quasi rossastra, che erano i resti liofilizzati di una bevanda a base di cereali, molto probabilmente era una birra rossa. Cosa interessante è che queste tracce contenevano luppolo che storiograficamente è stato testimoniato per la prima volta solo nell'822 d.C. Durante il processo di fermentazione potevano esserci delle complicazioni. In questo caso solitamente si inseriva miele o frutta, che erano ricchi di lieviti naturali e quindi portavano a termine quella che era la fermentazione, ma davano alla bevanda un gusto fortissimo di lievito. Questo impediva alla birra di andare a male. ma al tempo stesso la rendeva un alimento estremamente saporito e con un sapore che a noi oggi non piacerebbe, abituati come siamo alla nostra birra. Non stupisce dunque che i romani la considerassero una bevanda barbara. La cosa divertente è vedere come col passare del tempo questa cosa cambia. Infatti abbiamo trovato un racconto di un aneddoto in cui il re Childerico ordinò ad un monaco che aveva occupato un campo illegalmente di andarsene da quel terreno. Questo in risposta gli offrì un boccale di vino che aveva ricavato dalle uve che aveva piantato lui stesso. Il re rifiutò la bevanda considerata barbara, quindi abbiamo proprio un'inversione del pensiero riguardo a questi due alcolici. Ma quando noi parliamo di Medioevo, la figura professionale, se di professione possiamo parlare, o comunque la figura che ci viene in mente per prima, forse è il monaco. Parliamo di loro. Nella visione popolare, questi soggetti, sotto lo slancio di uno zelo religioso, tendono a fare penitenza, penitenziagire possiamo dire, e a mortificare il proprio corpo. Ma è sempre stato così, e soprattutto è stato così ovunque? No, assolutamente no. A partire dall'anno 1000, infatti, la stragrande maggioranza dei monaci era membro dell'aristocrazia. E quindi convincerli a rinunciare alla carne era molto complesso, se non alle volte impossibile. Ma vediamo un po' come si ingegnavano gli abati per riuscire a impedirgli di mangiare la carne, che era legata intanto al carnale. Si pensava che nutrendosi di carne il desiderio sessuale crescesse. E soprattutto al tabù del sangue, che al tempo era ancora visto come qualcosa di impuro e sbagliato. Ma vediamo per bene. Allora, parliamo dei monaci benedettini. Secondo la regola, i monaci dovevano avere dei pasti in 2 ore precise. Il pranzo alla 6:00, quindi alle 12:00, e la cena alla 9:00, alle 15:00. I pasti dovevano essere fatti in assoluto e religioso, appunto, silenzio. L'unico che aveva diritto di parlare era un monaco scelto, che mentre tutti pranzavano, cenavano, leggeva passi di libri importanti, sicuramente testi religiosi, ma anche testi filosofici. Se c'era bisogno di chiedere qualcosa, lo si chiedeva a gesti ed in totale silenzio. Ma addentriamoci adesso nel mondo delle ricette. Prendiamo una classica ricetta di Cluny, uno dei più grandi monasteri dell'Occidente. Guardiamo attentamente, cerchiamo di leggerne la ritualità. Allora, per prima cosa gli addetti si lavavano le mani e pregavano per 3 volte. Già qui abbiamo diversi simboli rituali. Prendevano le fave e le lavavano per altre 3 volte, poi le bollivano. Per i non cristiani o per chi non c'è entrato eccessivamente in contatto con questa cultura, il numero 3 è legato alla Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Piccola parentesi teologica, andiamo avanti. Quelle che rimanevano a galla o attaccate sul fondo venivano eliminate. Appena i baccelli iniziavano ad aprirsi, le fave venivano tolte e passate per 3 volte in acqua fredda. Infine terminavano la bollitura in un altro recipiente insieme ad abbondante lardo. Le fave erano poi servite senza lardo, questo andava a insaporire altre pietanze, e le verdure salate e condite con altro grasso, dando vita a un piatto che era molto energetico e adatto al fabbisogno nutrizionale di chi lavorava nei campi tutto il giorno. Le uova solitamente erano fritte o al pepe ed erano tante, soprattutto per sopperire alla carenza di carne. Ovviamente con una cucina così monotona anche lo spirito più zelante era messo alla prova e si tendeva a cercare di risolvere questa mancanza attraverso l'ingegno. Un esempio può essere quello del priore dell'abbazia di Westminster che nel 1066 riuscì a convincere tutti i suoi confratelli a non mangiare carne servendo appetitosissimi piatti a base di patè di pesce. Ora, cosa intendessero a quel tempo per pesce? Beh, questa è un'enorme domanda molto complessa. Molti bestiari, per esempio, citano come pesce il castoro. E il castoro dunque poteva essere consumato all'interno di una dieta di un monaco, poiché non era considerato carne. Un'altra eccezione era fatta per i volatili, che, non essendo carne di quadrupede, potevano essere consumati dai monaci. Terminiamo la puntata parlando delle spezie. Facciamo un quadro storico. Intorno all'anno 1000 c'è una crescita demografica enorme. C'è quindi sempre più fame di terreno coltivabile e gli incolti adatti agli allevamenti sono sempre più rari. Dunque si va a dividere sempre di più la popolazione ricca dalla popolazione povera, soprattutto a tavola. I ricchi potranno continuare a mangiare carne, potendosi permettere cacciagione o carne di allevamento, quella poca che c'era, mentre i più poveri dovevano accontentarsi di una dieta quasi totalmente vegetale, qualche companatico, un po' di formaggio, ma niente di più. E pensando bene a questo quadro, viene più facile capire il perché il mito della spezia, usato per non far sentire il sapore della carne andata male, o per conservarla di più, possa essere un'enorme bufala. Infatti, per quanto riguarda la conservazione, c'erano già molti metodi, fra cui il sale, che andava più che bene, quindi non c'era motivo di andare a pagare tantissimo le spezie, che erano costosissime al tempo, per qualcosa che già il sale, che comunque costava, ma non come le spezie, ecco, già faceva. Per quanto riguarda invece il loro presunto utilizzo per coprire i sapori della carne andata male, possiamo pensare, giusto per smontarla, che al tempo i nobili prendevano carne di giornata, quindi non si nutrivano di carne eccessivamente frollata, anzi, spesso e volentieri era meno frollata di quella che mangiamo noi oggi, quindi non servivano a quello. Ma allora perché si mangiavano così tante spezie nel Medioevo? Quelle conosciute ovviamente, molte non le conoscevano. Semplicemente per lo stesso motivo per cui si mangiava carne, magari non dal punto di vista salutare, ma dal punto di vista dello status symbol. Infatti, come la carne costavano, in realtà costavano più della carne, e quindi chi poteva permetterselo sfoggiava la propria ricchezza. Un esempio era la cannella, che potevano permettersela solo i re e i grandi dignitari. Un esempio un pochino più popolare, anche se parlare qui di popolo è un po' un modo di dire, stiamo pur sempre parlando di bassa aristocrazia, era la mandorla, che era essenziale per quello che era il bianco mangiare, che era un piatto molto in voga nel basso medioevo, soprattutto nelle tavole per bene. Era a base di riso, latte di mandorla, zucchero e altre spezie ed era consumato molto spesso e molto apprezzato. Dunque spero che questa puntata abbia smosso qualcosa e vi abbia fatto capire che sì, c'era fame, c'era povertà, ma non c'era solo quella, soprattutto nei secoli dell'Alto Medioevo c'era molta più uguaglianza fra tutti, cosa che poi nel Basso Medioevo con l'aumento dei campi coltivati si è andata a perdere, paradossalmente, no? Uno potrebbe pensare ci sono più campi coltivati, c'è più uguaglianza nel cibo. No, perché se ai campi coltivati aggiungi anche una crescita demografica esagerata, le persone da sfamare sono più di quanto tu possa coltivare, spesso e volentieri. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo fra 2 settimane, spero che questa puntata vi sia piaciuta, vi consiglio per non perdervi le prossime puntate o contenuti particolari di seguirci su Facebook, su Instagram e per ascoltare le puntate del podcast Spotify, siamo anche su YouTube e Google Podcast.